ora stiamo insieme. Prima di tutto il numero di telefono per chiamare allo 055 73 99 933, WhatsApp 366 6260 155. Venuto a trovarci nei nostri studi Antonio Floridia, buongiorno Antonio.
Buongiorno. Grazie dell'invito.
Nostro ospite, lavorato a lungo presso un istituto di ricerche economiche e sociali, dal 2005 dirige l'osservatorio elettorale, il settore politiche per la partecipazione della regione toscana, ha insegnato presso la facoltà di scienze politiche dell'università degli studi di Firenze ed è stato presidente della società italiana di studi elettorali, autore di numerosi studi. Esce domani in tutte le librerie un libro che, comunque la si pensi, andrebbe letto. Si chiama Un partito sbagliato, democrazia e organizzazione nel Partito Democratico, la postfazione di Nadia Urbinati, che sentiremo tra poco, edito da Castelvecchi. Abbiamo detto tutti i riferimenti. Bene. Entriamo nel merito della questione, perché un partito sbagliato è un titolo pesante, Floridia. Perché sbagliato? Sì. Per almeno tre ordini di idee, mi sembra.
Sì, sì, il titolo è pesante, ma è anche colloquiale. A volte si dice che c'è una cosa sbagliata perché non funziona, mal concepita, mal funzionante. È un po' questo il senso del titolo. E il libro nasce da una constatazione che, specialmente dopo il risultato elettorale del 4 marzo del 2018, si sono fatti molti discorsi sulle sorti del Partito Democratico, sulle ricette più o meno efficaci per risollevarne le sorti, ma si è discusso molto poco di forse quello che è un aspetto importante su cui solo alcuni studiosi, ricordo in particolare il professor Carlo Trigilia, in un articolo pubblicato sul Mulino nel numero 2 di questo del 2018, in cui si sottolinea: ma il partito come strumento, come modello di partito, ha funzionato? Si era accorto, ad esempio, che l'azione di governo stava provocando un tale distacco, disorientamento dalla base popolare tradizionale della sinistra? Ha funzionato questo modello di partito? Allora io mi ero occupato del libro di questo tema 10 anni fa esattamente, all'inizio dell'avventura del PD, quando pubblicai un saggio che si chiamava, che era un'analisi critica dello statuto del PD appena fatto. Certo. E a distanza di 10 anni devo dire, grazie anche al suggerimento di Nadia Urbinati, che mi ha molto incoraggiato su questo punto, ho ripreso quel vecchio studio e ho aggiunto, come dire, quasi con un atteggiamento sperimentale, come era stato concepito quel partito e poi concretamente in questi 10 anni come ha funzionato. E qui si entra poi nel merito.
Entriamo subito nel merito.
Nel merito
ci vengo a dire, come dire, che questo non è un ragionamento. C'è, scrive un ascoltatore, dice: non ne posso più di chi parla male del PD, che il PD fa schifo, lo sappiamo, ora vorrei sapere cosa fare.
Ecco, giusto, giustissimo.
È proprio il tema della trasmissione.
Infatti l'ultimo capitolo del libro, l'ultimo capitolo del libro è costruttivo, si intitola Un'altra idea di partito è possibile. Per chiunque siano quelli che vogliono, credono nella possibilità di risollevare il PD, sia quelli che vogliono, pensano sia necessario costruirne uno nuovo.
Per cui qui andiamo oltre, diciamo, alle
critiche. No, non è un libro di polemica contingente.
No, è un libro peraltro con un atteggiamento estremamente scientifico, altro che polemiche. Però la cosa interessante è che noi spesso parliamo, come dire, della linea del partito, della strategia, della nuova leadership. In realtà qui dobbiamo andare un pochettino più a fondo, dice Antonio Floridia.
Ecco, io parto da quelli che considero i tre miti fondativi del PD 10 anni fa, che si sono rivelati disastrosi o poco efficaci, per usare un termine più. Il mito del partito aperto, e lo spiegherò in che senso, il mito del partito contendibile e soprattutto, su cui mi soffermo molto, il mito del partito post-ideologico. Comincio da quest'ultimo. 10 anni fa si sosteneva che, essendo ormai entrati trionfalmente nell'era della fine delle ideologie, un partito si potesse e si dovesse reggere ormai soltanto sui programmi, non su idee o con ideologie o sistemi di idee o visione del mondo. E da qui nasce l'idea che di un partito che nasce sin dall'inizio con una debole identità politico-culturale. Non è un partito socialista o socialdemocratico classico, non si può dire nemmeno che sia un partito chiaramente ispirato alla tradizione cattolico-democratica. Qualcuno voleva un partito che si ispirasse alla tradizione del socialismo liberale, ma questa stessa.
Quindi, cosa che dice mi viene in mente, ma anche.
ma anche, ecco, ecco. Poi c'è l'idea del partito aperto, e questo dal punto di vista organizzativo cosa vuol dire partito aperto? Se uno va a guardare, io faccio un'analisi testuale dello statuto tuttora in vigore, non c'è nessuna chiara distinzione tra i poteri, le prerogative degli iscritti e i poteri e le prerogative degli elettori che partecipano alle primarie. Questo grande, grande discussione, ma che però ha delle conseguenze ben precise, perché annebbia quello che i politologi, in particolare un classico della politologia sui partiti, il libro di Angelo Panebianco, che risale al 1982, Modelli di partito, si annebbiano
quando Panebianco era Panebianco, quando, diciamo,
sì, ora in cui si annebbiano i confini organizzativi. Non è vero che un partito è un partito. D'altro canto, l'idea che si deleghi a un corpo indefinito di elettori che partecipa alle primarie attraverso firmando una dichiarazione formale e versando un obolo di 2 euro, che un partito delega a un corpo indifferente esterno la selezione e la scelta del proprio massimo esponente politico, significa negare in partenza l'idea di una sovranità democratica di chi e scattano pochissimi incentivi. Se nel corso degli anni sono diminuiti i militanti, ma perché? Perché quali sono i poteri specifici, il ruolo che... E poi, altra questione di grande discussione, è un partito che ha una concezione elettoralistica e alla fin fine plebiscitaria della democrazia.
In che senso plebiscitaria?
Plebiscitaria perché il segretario non viene eletto sulla base di una selezione di... come dire, una valutazione collettiva di qual è la personalità che meglio può esprimere gli orientamenti prevalenti e che però nello stesso tempo è in grado di...
Quello che piglia più voti nelle primarie.
Ecco, le primarie diventano un'autorizzazione al comando, dopodiché questo segretario dovrebbe avere le mani libere di fare quello che vuole.
E soprattutto diventa automaticamente il candidato alla presidenza del Consiglio.
Che
no?
Poi è una fictio che si è realizzata in modo molto maldestro, per vie traverse, come sappiamo.
Questa è una, come dire, questione che getta il PD nelle secche attuali.
Mi faccia dire una cosa, non dico qual è la fonte. Se il PC avesse fatto le primarie quando morì Togliatti, cosa sarebbe successo? Ma si può immaginare uno scenario in cui, ad esempio, i due candidati principali potevano essere Amendola e Ingrao, la destra e la sinistra. Il PC sarebbe finito 20 anni prima. Invece all'epoca si riunì un gruppo dirigente e disse: no, in questo momento l'uomo più adatto per fare il segretario è quel personaggio che si chiama Enrico Berlinguer, che nessuno in quel momento avrebbe votato alle primarie.
Ecco, lei ha detto però una parola importante: in quel momento, e in questo momento invece, nel nuovo millennio,
ecco,
dove nel Pantheon troneggiava non un leader del socialismo europeo ma Nelson Mandela, figura non nobilissima, di più, ma in qualche modo non direttamente afferente alla storia politica europea, diciamo così. Ecco, in questo momento questa cosa delle primarie sembrava veramente una cosa strepitosamente democratica, no? Un grande esercizio di democrazia. 3 milioni di persone vanno a votare per scegliere, partecipano, no?
Sì, ma è una democratizzazione che si è rivelata piuttosto ambigua. Anzi, credo che molti studi la inscrivano dentro una tendenza piuttosto diffusa alla cosiddetta disintermediazione. Che è un tema dei nostri giorni, perché c'è l'idea della connessione diretta tra il leader e una massa indistinta di cittadini atomizzati, individualizzati. Finisce l'idea del partito organizzato sul territorio che conta, controlla i vertici, discute e così via. Quindi gli effetti di questa democratizzazione, chiamiamolo così, delle primarie sono stati piuttosto ambigui, anzi secondo me in molti casi negative, perché alla fine hanno indebolito quello che è una risorsa fondamentale per un partito. Un partito in fondo a che serve? Perché è un'organizzazione collettiva che dovrebbe valorizzare il sapere, le esperienze, le competenze di molti, mettere assieme molte teste per ragionare meglio e lavorare meglio. Se invece si riduce tutto alla investitura di un leader, che poi oltretutto esercita tutto in modo molto solitario, a seconda degli stili personali, diciamo così, alla fine si toglie una fondamentale risorsa organizzativa e politica.
Eppure, a proposito di suggestioni, a tanti sembrava così come dire, affascinante quell'idea della statua di Aldo Moro con l'unità in tasca, no?
Sì.
Questa è una sintesi della specifica identità politica di cui lei parlava prima.
Io ricostruisco in un capitolo questo tema della cultura politica che era la base del film. In realtà poi alla fine la definisco un'idea debole, timorosa di pluralismo.
In che senso?
Nel senso che si diceva a parole che c'erano le culture fondatrici, la tradizione cattolico-democratica e quella che veniva, ma in realtà sono mancati tutti gli strumenti per un'elaborazione collettiva. Questa cosa ha delle precise conseguenze organizzative. Il PD non ha mai istituito o fondato una fondazione di cultura politica, un centro studi che fosse non era nemmeno previsto nello statuto. Tutti i grandi partiti hanno un qualche centro studio, una fondazione che permetta un racconto. No, c'era la paura di un dottrinarismo vecchia maniera, ideologico, e si è evitato di fare quello che era uno strumento fondamentale per raccordare culture politiche. Quindi invece di una nuova identità si è creato un partito sempre più privo di identità.
Non siamo nostalgici delle frattocchie, diciamo così. È un problema importante che vorrei porre insieme anche a Nadia Urbinati, che firma la postfazione di questo libro. Buongiorno a lei, grazie per essere
venuta. Buongiorno a voi.
Mattina.
Buongiorno.
Qui c'è un tema che è estremamente delicato e importante, cioè queste problematiche riguardano il Partito Democratico, e se è così ce ne faremo una ragione. O siamo di fronte alla morte del sistema partito norvecentesco, e questo ci fa paura, però. Lei che pensa?
Dice me?
Sì, certo.
Ah, ecco, sì. No, evidentemente c'è in corso una trasformazione dei partiti politici, poiché il problema non è solo italiano, con lo sviluppo di forme populistiche, addirittura forme orizzontali moltitudinarie come in Francia. Cioè, è un fenomeno, diciamo, che è connesso alle trasformazioni democratiche, probabilmente alla decadenza progressiva delle forme di partito fondate su ideologie di fede, ecco. Tuttavia ha ragione Antonio quando dice questo non significa che non ci debba essere una forma di identità, di cultura politica. Quindi quali che siano le forme di partito antiche, moderne, il partito ha bisogno di confini. Ha bisogno di confini, e i confini sono definiti non semplicemente non sono formali, ma hanno a che fare con alcune forme di identificazione che valgono per quel partito e non valgono per altri. Questo è venuto a mancare col PD, e questa è stata la specificità del declino del partito che il PD stesso ha pilotato. Quindi non è che sia semplicemente finita un'epoca di partiti organizzati o partiti ideologici. E sembrava quasi che il Partito Democratico volesse scientemente, volontariamente porre fine a quei partiti, prima di tutto con se stesso e mostrandosi diverso. Quindi c'è, direi, per rispondere alla sua domanda, da un lato è vero, c'è un processo di trasformazione da partiti di tipo ideologico fideistico a partiti più, diciamo, non tanto pragmatici, ma addirittura in alcuni casi veramente non ci sono, non esistono, sono associazioni quasi di tipo ottocentesco per le elezioni di alcuni rappresentanti o per costruire le fortune di un politico. E dall'altro lato c'è, e questo è il nostro caso, ci sono partiti che hanno avuto questa ambizione di diventare partiti di elettori generici, quindi partiti che potessero includere quasi tutti indistintamente, che è la negazione del partito, perché è un'idea di partito totale.
Non c'è alcun tipo. Quindi potremmo dire, come dire, che il renzismo è stata una malattia senile del Partito Democratico.
Dica lei, pure lei.
Nel senso che, come dire, forse ai fondatori del PD andrebbe ricordato che Matteo Renzi è un figlio naturale di quell'idea di partito.
Non c'è nulla di estraneo. Per me non è estraneo il partito. È l'esempio più diciamo calzante di quella che era il progetto, lo dice benissimo Antonio nel suo libro, di quello che era il progetto costitutivo, cioè se è vero che a partecipare al partito nelle forme anche delle primarie dovevano essere gli elettori tutti, cioè era un partito degli elettori italiani, questa era l'espressione che diceva, elettori italiani, è chiaro che i confini scompaiono, cioè l'idea è di fare un iperpartito che abbracci tutti, questa è l'idea maggioritarista, che però non è maggioritario, a questo punto diventa quasi onnicomprensivo, benché molto sottile, anzi quasi inesistente dal punto di vista delle politiche, poiché va dove gli porta il cuore, una volta si diceva, cioè va dove è conveniente che vada, ma non ha nessuna identità strutturata.
Stiamo ricevendo veramente tantissimi messaggi su WhatsApp, tra cui uno che ci ricorda la bellissima scuola a Cortona inaugurata da Veltroni. Partecipai proprio a lezione con la Urbinati.
Peccato che è stato fatto una poche volte e poi alla fine questo tipo di iniziativa non hanno prodotto quella continuità di formazione politica che era nel.
Subito da lei, Antonio Floridia. Un'ultima battuta con Nadia Urbinati riguarda, come dire, il modello russo. Che sembra essere in questo momento, tra l'altro, come dire, che Casaleggio non ne fa nemmeno mistero, diciamo, sul superamento della democrazia rappresentativa liberal democratica illuminista parlamentare eccetera eccetera. Andiamo verso il modello di un solo, la democrazia sulla app, sullo smartphone?
C'è questo elemento che dobbiamo attenderci, indubbiamente ci sono forme tecnologiche che ci inducono a pensare a questo, ci sono e non possiamo, diciamo, chiudere gli occhi o metterci una benda e far finta che non esistano, ci sono e saranno importanti e cambieranno il modo aggregativo e anche di partecipazione, lo si verifica già in alcuni paesi, in alcuni momenti importanti, no, eccetera, dall'Islanda, non solo, la Finlandia, va benissimo. Tuttavia lo stesso partito, lo stesso 5 Stelle, un partito non partito, più procede nel governo del paese a questo punto, più non può evitare di prendersi cura delle proprie distinzioni rispetto anche allo stesso alleato di governo. Quindi l'idea proprio che occorrano i partiti è fondamentale, esatto. Che poi questi prendano vie diverse, si esprimono con metodi e mezzi e strumenti diversi è un'altra questione, ma proprio la democrazia non può vivere senza i partiti, questa è l'idea. Ora, che uno poi abbia un partito liquido invece di un partito più strutturato, questo è il nostro problema serio.
Certo, è chiaro. Nadia Urbinati, io la ringrazio, è stato veramente un piacere averla con noi stamattina.
Grazie a voi.
Grazie.
La domanda è questa: è possibile una democrazia senza partiti degni di questo nome?
Ecco, questo è il punto cruciale. Io mi sforzo nella seconda parte, nell'ultimo capitolo del libro, di proporre, come dire, una parte costruttiva.
No? E cioè, se è possibile, un'alternativa.
Nel senso che bisogna oggi sfuggire a un'alternativa, a un dilemma che io giudico falso, che tra la nostalgia per i partiti del passato o l'appiattimento verso forme che abbiamo visto o verso forme di non partito, come si definiscono i 5 Stelle, o partiti lideristici, mediatici, pure macchine elettorali. Insomma, tra questi due dilemmi, la nostalgia è un cattivo presente. Come possiamo ricostruire un'idea di partito diversa? Io penso che senza avere la nostalgia o pensare che si possa tornare ad avere partiti con milioni e milioni di iscritti, però ci vuole una... è possibile immaginare un partito, e qui ne parlo nel mio libro, perché anche ho collaborato direttamente al progetto di Fabrizio Barca, che era ispirato a un'idea di democrazia deliberativa, di sperimentalismo democratico, cioè l'idea di un partito in cui, per esempio, la costruzione delle piattaforme politico-programmatiche non è affidata alla presunta competenza di pochi saggi illuminati, ma nasce da un vero processo partecipativo e deliberativo interno al partito. Faccio altri esempi. Rispetto a una società fatta di solitudini, di impoverimento culturale, di disgregazione sociale, non si può forse pensare di tornare a avere a trarre ispirazione da uno dei motivi originari della stessa, alle origini stesse della nascita del movimento socialista, cioè il mutualismo, la solidarietà concreta e praticata. Siamo proprio sicuri che oggi un partito non abbia i compiti, in forme diverse dal passato, di formare il ceto politico? In passato c'erano le cooptazioni, c'erano magari criteri diversi, ma c'era comunque un processo di selezione e che era insieme di formazione. Oggi siamo alla selezione senza formazione. Si potrebbe continuare, credo che ci sia molto spazio per pensare una riprogettazione dei partiti, di un partito moderno in cui si discute, si partecipa e che sia anche efficace, che non sia però il partito in cui ci sia una vera leadership politica, non una leadership personale. Io non sono un nemico della leadership, ma faccio questa distinzione.
Il tema è quale leadership? Esatto,
quale leadership? Quale una leadership, leadership politica, so, veramente no. Politica, è una leadership che affonda in un ethos collettivo, che sa costruire gruppi dirigenti attorno a sé autorevoli, che li ascolta. E una leadership politica crea dei legami organizzativi, crea una continuità. Una leadership personale è una leadership più fragile,
assolutamente,
più vulnerabile,
con cicli brevi,
con
come
cicli
abbiamo
brevi,
visto,
come
peraltro.
Stiamo vedendo
e quindi, come forse vedremo ancora i guardanti altri. Beppe Bagni scrive: chiedi a Floride se non sarebbe interessante il confronto con l'attuale struttura sindacale. Il segretario nazionale FLC ha definito il sindacato l'ultimo movimento popolare di massa e la sua struttura verticale valorizza ancora la natura di scuola interna che invece i partiti hanno abbandonato. Può essere interessante questa suggestione di Beppe Bagni. Poi c'è un messaggio sul, ma è un equivoco, perché dice: qualcuno faccia presente alla signora che Roma ha gli stessi abitanti della Finlandia. Nadia Urbinati non voleva né paragonarci né avvicinarci alla Finlandia, era una suggestione di natura del tutto diversa, è stato un equivoco, naturalmente potete riascoltare.
No, ma
ormai
spiego di che si tratta, il riferimento all'Islanda o alla Finlandia. Dicevo, ecco, sul sindacato io sono d'accordissimo, è una delle forse poche strutture collettive in cui si fa pratica di formazione dei quadri sindacali, dei quadri dirigenti, si crea rappresentanza sociale a partire dai luoghi di lavoro. Naturalmente a volte vengono accusati i sindacati di essere di burocratismo, però io sarò nostalgico, ma a volte gli apparati servono, perché gli apparati servono poi a far lavorare i volontari. Senza apparati, i volontari quando io arrivai a Firenze, consentitemi una nota personale, nel 75 da studente universitario, quando arrivai in via Lamanni, sede storica del PC, rimasi colpito sembrava un ministero con tutte le targhette, i funzionari, i settori di lavoro, eccetera. Poi capì che in realtà c'erano funzionari bravi e funzionari meno bravi, certo, burocrati o politici più creativi, certo. Però tutto questo apparato, dispregiativamente oggi definito apparato, aveva un compito fondamentale, quello di permettere poi a migliaia di militanti volontari di fare la loro attività politica, perché forniva l'infrastruttura organizzativa che permette poi il lavoro volontario di esprimersi. Questa cosa qui è fondamentale, per cui tra l'altro bisogna cominciare a ridiscutere questa questione del finanziamento pubblico della politica.
Ah, non c'è dubbio, anche se allora la politica diventa fatto di chi se lo può permettere, evidentemente.
No, perché tra l'altro si disprezzano tanti politici di professione, ma ci ritroveremo con politici senza mestiere che accettano, puntano tutto sulla loro carriera politica perché non hanno altri canali. O peggio, si creano situazioni in cui l'avere l'incarico di partito è solo il trampolino di lancio per andare nelle istituzioni, per esempio.
Un partito sbagliato, democrazia e organizzazione nel Partito Democratico, la postfazione di Nadia Urbinati, edito da Castelvecchi, l'autore è Antonio Floridia. Vuole aggiungere qualcosa?
No, da domani nelle librerie.
In tutte le librerie,
non
da
so
domani.
Poi materialmente se ci sarà l'apertura.
La distribuzione in Italia alle volte lascia un po' a desiderare, però è edito da Castelvecchi. È un libro, ripetiamo come abbiamo detto all'inizio, comunque la pensiate è uno strumento di lavoro e di riflessione per chi è interessato naturalmente a questi temi e, come dire, i nostri ascoltatori, stanti anche ai messaggi che abbiamo ricevuto, lo sono tanto. Grazie Antonio.
Grazie a voi.
Grazie Antonio Floride, sono le 9:29, mercoledì 9 gennaio 2019, sta arrivando il giornale radio di Popolare Network, subito dopo con Chiara Brilli, Ben Scavato Vecchia Talpa. Noi ci risentiamo domattina dopo il giornale radio di Popolare Network delle 8:30.